Buonasera, benvenuti. Questa sera, come sapete, l'argomento è noi greci e gli antichi e a parlarne sono qui con noi Marcel Detienne e Maurizio Bettini, due grandi antichisti, due grandi antropologi. Volevo solo sottolineare un aspetto, per questo mi sono permesso di prendere la parola come organizzatore di questa manifestazione. Non mi metterò a parlare della biografia culturale, intellettuale dei nostri ospiti. Qualcosa di questa biografia è appena accennato nei profili che sono in calce al nostro volumetto. Però c'è una cosa che mi premeva sottolineare, che questa... Scusate. Questo. Che questo incontro ha a che fare profondamente col senso di questa manifestazione, e cioè è un modo per affrontare il tema del passaggio dall'antichità alla modernità, dalla modernità al futuro, e per esaminare analogie e differenze tra la nostra cultura e quella che ci ha preceduto, e valutarne gli eventuali valori o disvalori. Noi non intendiamo, non abbiamo mai inteso realizzare con questa manifestazione, con questo festival, una acritica celebrazione del tempo antico, però riteniamo che comprendere le strutture fondamentali che hanno caratterizzato la nostra cultura, la nostra civiltà e certe realizzazioni dell'intelletto, dell'ingegno, sia una parte importante nella formazione degli individui, nella formazione delle nuove generazioni e anche nell'aggiornamento di coloro che vivono la vita quotidiana. Non devo aggiungere altro se non ringraziare i nostri ospiti che hanno accettato di venire qui, anche da molto lontano, e augurarvi una buona prosecuzione anche, non solo questa sera, ma anche domani nella nostra manifestazione. Grazie.
Permettetemi di cominciare ringraziando Marcello Di Bella. Ringraziando Marcello Di Bella per questa magnifica manifestazione che ormai di anno in anno si ripete, e io vorrei ringraziarlo a nome di tutti i classicisti italiani, di tutti coloro che amano il mondo antico, perché noi abbiamo trovato in questo festival di Rimini uno spazio di straordinario interesse, ed è bello vedere che non ce l'abbiamo trovato solo noi, ma insomma ci ha trovato tanta gente. Ecco, la testimonianza migliore credo che sia proprio la frequenza di persone che sono qui, così come in tante altre manifestazioni. Quindi a Marcello Di Bella va tutta la nostra gratitudine, il nostro sostegno e anche l'esortazione a continuare, perché questo direi che è molto importante per tutti noi. Dunque, questo incontro con Marcel Detienne questo pomeriggio, io vorrei introdurre brevemente non la figura di Detienne, ma diciamo una fase della riflessione di Marcel Detienne che si è sviluppata negli ultimi anni. In particolare vorrei citare libri anche tradotti in italiano come Comparare l'incomparabile, come il titolo è Come essere autoctoni, e questo che io ho con me, Noi e i greci, è un libro che sta per uscire in Francia, che ha il titolo di Le mystère de l'identité nationale, il mistero dell'identità nazionale. È una riflessione che Detienne ha sviluppato, una riflessione critica, anche per certi aspetti sul suo stesso lavoro di studioso, già ricchissimo in precedenza, ed è una riflessione che punta verso la comparazione. Cioè, in parole povere, l'idea che Detienne sta sviluppando sempre più fortemente è che è assolutamente necessario, è indispensabile mettere i greci in prospettiva, e mettere i greci in prospettiva vuol dire compararli con altri, che i greci non sono gli incomparabili, non sono l'origine, la fondazione mitica della nostra civiltà e della nostra società, ma sono una cultura che noi abbiamo sicuramente dentro, diciamo, il nostro passato, ma che è una cultura che non solo può essere comparata con altre culture, ma deve esserlo anche per capire finalmente chi furono loro. Cioè, per comprendere i greci occorre metterli in prospettiva, in comparazione con culture africane, il Giappone, non so, alcune popolazioni cosacche, e vedere come certe nozioni che a noi sono care e che derivano, secondo, diciamo, una certa vulgata, per noi dalla tradizione greca, come queste nozioni possono essere fatte giocare in altri campi, in altre culture, e vedere che cosa succede. Per esempio, ne parleremo sicuramente, l'assemblea, il politico, il prendere la decisione, noi l'associamo immediatamente all'idea di democrazia, che è un qualche cosa che i greci hanno inventato, dopodiché, una volta caduto dal cielo, eccetera, noi ce ne siamo impadroniti, adesso la possiamo spargere in tutto il mondo. Ecco, questa idea di democrazia in realtà è qualcosa di molto più complesso, che si può vedere, la si può vedere giocare in tanti altri contesti. E a quel punto si capisce forse meglio anche che cos'è stata la democrazia per i greci. Io volevo prendere la parola, tanto per rubare un'espressione a uno dei libri di Marcel Dietin, Chi veut prendre la parole, che è appunto una grande riflessione comparativa sulla politica e sulla democrazia, per formulare una prima domanda a Dietin. Uno dei suoi, diciamo, punti di forza è questa esistenza di un rapporto, lui dice ogni tanto, conflittuale fra noi e i greci. Fra noi e i greci non c'è solo armonia, c'è anche conflitto, c'è un grande conflitto. E questo conflitto assume, diciamo, in termini scientifici, questa veste. L'antropologia che si può fare sui greci non è semplicemente un'antropologia storica, non è che si prendono i greci e si antropologizzano, ma per uscire da questo conflitto bisogna prendere i greci e fare antropologia insieme a loro, cioè metterli, come dicevamo, in risonanza con altre culture. Allora io vorrei chiedere a Marcella, a questo punto, se può lui articolare, sviluppare questo concetto che ci sta molto al cuore del conflitto con i greci da un lato e dell'antropologia con i greci dall'altro.
Grazie Maurizio, grazie anche a questo che è sfuggito. Dunque, è una domanda fondamentale, sì. Che si trova al cuore di questo libro. Tra noi, i greci, c'è una lunga storia, non c'è storia senza conflitti, spero. Dunque, i greci non sono una tribù, come gli altri, e nell'ambito di quella che gli storici amano chiamare la storia dell'Occidente, rappresentano una vera sfida, questi greci. Non si può non ricordare che nel mondo antico, ma anche nel mondo nuovo, greci e romani erano e sono i nostri occupanti da sempre. Il poeta André Breton l'ha notato. Occupanti di sempre. Occupanti in questa piccola isola dell'Occidente. Perché? Perché hanno trovato dei collaboratori e in grande quantità. Oggi come ieri. Ho scelto occupanti e collaboratori pensando a questi tedeschi della seconda guerra in Francia, anche in Italia, e tanti gentili collaboratori. È così facile dire in 10 lingue. dell'Europa, che i greci sono stati i primi ad avere il gusto dell'universale, perché, è sicuro, hanno inventato, lo sappiamo bene, la libertà, la filosofia e la democrazia. Perché, come si dice, è una citazione, sono all'origine dello spirito stesso, della nostra civiltà occidentale. Tra le società antiche, i greci sono quelli che hanno parlato e scritto di più, con parole e categorie che non abbiamo smesso di utilizzare, spesso senza semmeno pensarsi nella lingua naturale. Mi sembra molto utile di scoprire dei greci messi a distanza da noi e degli altri. E come? Facendo antropologia con i greci. Lo dico in francese, faire de l'anthropologie avec les Grecs. Non soltanto l'antropologia degli greci, ma con i greci. Quello che si dice in inglese, anthropology and classics, or anthropology along with the Greeks. Penso che abbiamo bisogno di fare antropologia comparata con i greci. Forse sarà il caso di cominciare a spiegare che cosa significa antropologia e poi comparata, sia per l'antropologia sia per la Grecia antica. Bisognerà attendere il tempo di Immanuel Kant e degli studiosi dell'uomo nella sua diversità, quelli chiamati observateurs de l'homme, curiosi dell'uomo nella varietà delle sue creanze e, diremo noi, della sua cultura, in un senso che diventerà tecnico, con Edward B. Taylor, ovvero le credenze, le pratiche, le tecniche, tutto ciò qui si applicano la morale, il diritto o l'arte, i costumi, tutto ciò che l'uomo bisessuato, appartenente a una società, riceve e trasmette, una definizione della cultura di Taylor, e trasmette a seconda della sua creatività, perché l'essere umano ha questa facoltà di creare culture con culture. Dunque, penso che il sapere della variabilità culturale nella storia della nostra specie deve necessariamente mettere a confronto tante curiose produzioni culturali. Insisto su questo punto. L'antropologia nasce comparativa. L'antropologia, da quando si impone come sapere, era battezzata scienza della civiltà. E l'antropologia sceglie di porre questioni di carattere generale, per esempio le regole di parentela, le forme di organizzazione sociale e sistemi di rappresentazione. L'antropologia sociale in Europa e nel mondo nasce con un grecista, l'autore del Ramo d'Oro, James
George Fraser. Editor ed erudito commentator della descrizione della Grecia di Pausanias. Pausanias, il viaggiatore, partito sotto il regno di Adriano, alla scoperta dei culti e delle tradizioni dei greci di un tempo. Tra 1860 e 1880, alla fine dell'Ottocento, l'antropologia sceglie di mettere a confronto, per interrogare, tanto le civiltà primitive, dette primitive, di tutti i continenti, quanto le società antiche, il medioevo europeo e una bella parte dei nostri usi e costumi contemporanei. Nello stesso tempo arriva la cosiddetta scienza storica, che forgia una storia nazionale ed esclusiva, e come sapete, elogiandone il suo carattere, l'ha detto Maurizio, incomparabile, secondo un duplice punto di vista, in quanto superiore a qualunque altra, in quanto non suscettibile di confronti. È sufficiente citare la Francia e la Germania, affrontate dall'una e dall'altra sponda del Reno. Tale orientamento non poteva non sottolineare la distanza dell'antropologia interamente votata all'esercizio della comparazione. Forse dobbiamo ricordare che nella nazione, le cosiddette grandi nazioni dell'Europa, nel Novecento, si insegna che la nostra storia comincia con i greci. Va bene per la Germania e la Francia. In Italia ci sarà cominci con i romani. Lasciamo i romani. E diciamo, la nostra storia deve cominciare con i greci. Nous connaissons la chanson. Noi siamo gli eredi dell'unica civiltà che abbia offerto al mondo l'espressione perfetta e in qualche modo ideale della giustizia e della libertà. A questa prima convinzione viene ad aggiungere un'altra, non meno forte della prima. I greci non sono come gli altri. Dunque, da questo tempo, le grandi nazioni europee, con l'aiuto della forza nazionale e nazionalistica, non dubitano che la Grecia continua a essere la terra natale dell'Occidente e di valori difesi con lo stesso vigore dai conservatori di tutto il mondo. Of course, anche negli Stati Uniti non c'è dubbio che i greci, prima disseminati in mille e una piccole città variopinte, sono ora i nostri greci. Sta a loro fondare e radicare la nostra autoctonia occidentale. Tutto quello fa parte della nostra mitologia delle origini, una mitologia accademica molto forte per insegnare a tutti i migranti quale è da sempre nostra identità nazionale. Come si fa adesso in Francia, la Francia di destra, nel suo ministero dell'identità nazionale. Un bel ritorno al regime di Vichy e del maresciallo Pétain. Fare antropologia con i greci, fare la critica di questa mitologia cosiddetta storica nazionale, si vede che c'è ancora una necessità politica. Ma ritorniamo sul progetto di un'antropologia comparata della Grecia antica. Il progetto inaugurato alla fine del Novecento all'Università di Cambridge e di Oxford. Chi sono questi greci? Che posto occupano? Quando appare la ripartizione insidiosa tra società dette senza scrittura, primitive, con mitologie, e dall'altra parte società dotate di scrittura e presto magnificate da essa, senza la quale non si sarebbe civiltà, scrittura civiltà. All'inizio della Grecia non c'è scrittura, Omero non scrive, canta come gli uccelli e come Orfeo. E prima la cosiddetta filosofia nel V secolo, c'è ancora la sapienza che fa parte della cultura detta primitiva. Tra storia e antropologia, qual è il posto dei greci? Essi fanno parte dei popoli antichi, ma anche della società ugualmente definite arcaiche, a partire di Lewis Morgan, il quale comparava le forme della famiglia tra le tribù indiane e greche e tra quelle germaniche e polinesiane. Eccola. Classificare i greci di Omero e di Platone tra i popoli senza scrittura, tra i popoli cosiddetti selvaggi, non civilizzati, sarebbe presto parso scandaloso, per non dire impensabile. Come immaginare dunque un progetto di antropologia comparata della Grecia antica? Tocchiamo qui il punto più sensibile di un approccio comparativo. Questi greci sembrano a noi più vicini, nostri primi vicini, sull'evidenza di categorie comuni, filosofia, sapienza, geometria politica. E nello stesso tempo non siamo greci. Questi greci sono altri come le altre culture del mondo. Nessuno è incomparabile, si capisce. Fare antropologia comparata con i greci, along with the Greeks, sembra molto stimolante e mi basta inventariare alcuni di problematiche comuni agli storici e antropologi. Anzitutto c'è il mito con la mitologia e il cosiddetto pensiero mitico. Ci sono poi gli scambi tra l'oralità e la scrittura. Seguono i rapporti tra filosofia e saggezza e la questione della verità. Infine, l'origine della politica è la cosiddetta invenzione della democrazia. La democrazia che questo buon prodotto di esportazione dell'Occidente e dell'America, della famiglia Bush, con, non dimentichiamo, la libertà per tutti, la libertà e i suoi contratti per Coca-Cola, McDonald's e già fatto per il petrolio, grazie. Se è possibile sapere, se è possibile scegliere una delle problematiche di quella antropologia comparata, vorrei parlare brevemente del politico e della politica, ma forse dopo l'intervento e altre domande di Maurice Sovettini.
Grazie Marcel. Il quadro che hai tracciato, e ti ringraziamo per averlo fatto in italiano, che certamente ti ha reso più difficile l'espressione di un pensiero complesso, ma estremamente chiaro, e di questo ti ringraziamo doppiamente. Il quadro che hai tracciato pone immediatamente una questione agli antichisti, in particolare agli studiosi di antichità romana, come anche io sono, e la domanda è questa: ma si può fare antropologia con i romani allora? Perché tu proponi l'antropologia con i greci, ma è possibile fare un'antropologia con i romani? Che sarebbe come dire: chi sono i romani per noi? A questa domanda c'è una risposta abbastanza automatica, che è la stessa che circola in molti libri di testo, ma che circola anche nei programmi dedicati alla televisione e all'antichità. Tempo fa ho fatto un incontro con un noto divulgatore, meritorio divulgatore televisivo, sul rapporto fra noi e i romani, e lui diceva: ma perché vedete, in fondo questi romani siamo noi. Abbiamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi gusti. Lui diceva anche: mangiamo nello stesso modo. Io lì veramente ho avuto un soprassalto, perché sinceramente questo no. Ecco, si può arrivare fino a un certo punto nell'identificazione. Ma le ricette di Apicio non credo che siano le nostre. Ecco. Chi sono i romani per noi? Siamo noi, sono i nostri antenati. In effetti, come dire, c'è della verisimiglianza in questa risposta, perché noi parliamo sicuramente una lingua, noi italiani, mi sto dicendo in particolare, noi italiani, parliamo una lingua che è una variante, si potrebbe dire una variante scorretta del latino, grosso modo. È un latino parlato male, sostanzialmente, però non c'è dubbio che la struttura sia quella. Abbiamo, si dice, il diritto romano è il nostro diritto. Sì, in un certo senso, cioè anche lì uno si trova di fronte a dire sì. Probabilmente è così. La cultura è questa cosa di cui tanto si parla. La nostra è una cultura, sicuramente noi italiani la sentiamo più romana che greca. Se dovessimo mettere qualche cosa all'inizio di noi, della nostra identità nazionale, ammesso che ciò esista, sono più i romani che non i greci. Però si può anche, questo discorso, per una volta rivederlo criticamente. Il diritto, siamo figli del diritto di Roma. Sì, siamo figli di una compilazione che fu fatta da Giustiniano nel VI secolo d.C., che raccolse all'interno di una varietà di opinioni, di posizioni giuridiche, tra loro diversissime e spesso contrastanti, un canone. Quello è diventato il diritto. Era il diritto dei Romani? No, sicuramente no. I Romani avevano un diritto che era diverso da una codificazione fatta da un imperatore. La lingua, noi sì, è vero, parliamo una variante del latino, ma se uno guarda da vicino queste espressioni latine, tipo, non so, prende la parola monstrum, vuol dire mostro, sicuramente, vuol dire mostro, come per noi, cosa orribile, spaventosa. Solo che per un romano monstrum è da moneo, è la cosa che mi ammonisce, che mi fa pensare, che mi avverte. Perché? Perché se nasce un vitello con due teste, che è un monstrum, un mostro, anche per noi lo è, per un romano vuol dire c'è un Dio che è irato con noi e per questo ha creato, ha manifestato questo monstrum, monet, admonet, mi fa pensare. Ecco, questo immediatamente è un quadro intellettuale, culturale profondamente diverso dal nostro. E così potremmo continuare. In realtà è possibile fare un'antropologia con i romani, metterli in prospettiva, anche semplicemente facendo una pratica quotidiana, che è più semplice di quella proposta da Detienne, perlomeno, che richiede meno mezzi, che è quotidianamente, per chi pratica queste lingue e queste culture, notare le differenze. I romani siamo noi, sì, ma noi, quelli che di noi sono religiosi, adorano un Dio solo, con un certo numero di santi se sono cattolici, e senza santi se sono protestanti. I romani non adorano nessun Dio, non c'è l'adorazione, e comunque ne hanno tanti. E comunque sono divinità che possano accogliere anche gli dei degli altri. Possono portarli a Roma, come si porta la Magna Mater di Pessinunte. Allora, vi immaginate un sistema cristiano in cui io porto dentro il Dio di un altro? È un quadro culturale radicalmente diverso. Sì, certo, i romani sono simili a noi, però per molti aspetti sono profondamente diversi. Allora, far ripartire questo meccanismo di comparazione, anche semplicemente quotidiana, fra noi e i romani, è un modo straordinario per riflettere non solo sui romani, ma anche su noi stessi, che credo che sia poi il discorso che sta a cuore anche a Detienne, cioè capire gli altri, i vari altri, per capire poi finalmente anche noi. Tutto ciò viene occultato da una visione, diciamo, storicistica che dice noi siamo come i romani. Noi non siamo come i romani, noi siamo diversi dai romani, profondamente diversi dai romani, per tantissimi aspetti. E un'ultima cosa voglio aggiungere prima di dare nuovamente la parola a Detienne, perché è lui in particolare che io voglio ascoltare, anche voi. Questa espressione cultura. Oggi in Italia c'è un grande uso della parola cultura, conflitto di culture, no, questa che è stata inventata, nella loro cultura questo è possibile, non è possibile, nella mia eccetera. Ma che cosa si intende per cultura? Secondo me nel nostro paese c'è ancora una grande confusione. Non è chiara quella nozione che diceva Detienne prima di cultura in senso antropologico, cioè quella che, definita da Taylor, Edward Burnett Taylor, alla fine dell'Ottocento, come la produzione dell'uomo da tutti i punti di vista, quella intellettuale, quella materiale, i costumi, la religione, l'arte, cioè il complesso di tutte le attività. Oggi quando si dice cultura si ne fa un uso ambivalente, si usa ancora cultura nel senso diverso da questo, che vuol dire la cultura di chi ha letto Petrarca, Dante, Virgilio, di chi conosce Giambattista Vico, Giacomo Leopardi, cioè la cultura nel senso del possesso di determinati testi o determinate discipline dagli strati più alti della popolazione. Quando si dice la cultura cristiana, immediatamente nel nostro paese il pensiero va ai padri della Chiesa, a Sant'Agostino, eccetera, che la maggioranza dei cristiani non ha letto mai, di cui non ha la minima cognizione. Se si dovesse fare una riflessione sulla cultura cristiana, dovrebbe essere i costumi dei cristiani, le ritualità dei cristiani, quindi il catechismo, che è molto più importante della città di Dio, perché il catechismo lo hanno studiato tutti, la città di Dio in pochissimi. Quella sarebbe più la cultura nel senso degli antropologi, cioè come un modo di pensare si manifesta poi in artefatti, in abitudini, in modi di mangiare. Questa sarebbe veramente la riflessione sulla cultura. E quando si dice che l'Europa ha radici cristiane, ammesso che questo sintagma abbia un senso, però bisognerebbe vedere se queste radici, cosa sono la cultura cristiana delle radici, che sono appunto semmai questi, il culto dei santi, i modi di pensare, i nomi propri che si danno. Invece immediatamente il discorso sale a Sant'Agostino, a Dante e a chi per esso. Ma questa però è una, come dire, un'ambivalenza della quale parlava Detienne prima, cioè quella a noi dovrebbe interessare adesso, oggi, quella degli antropologi. Però mi interrompo e per fare un'altra domanda a Marcel. Tu hai anticipato un discorso che è estremamente interessante, che è il discorso sul politico. lo spazio del politico. Si parla solo di democrazia in generale. Tu invece dici no, non è la parola democrazia che ci deve interessare, ma è la dimensione della politica, del politico, è quello che accade quando un gruppo di persone manifesta la volontà di riunirsi. Questo viene prima della democrazia dei greci. Che cosa significa questo?
Bella domanda, grazie. Sì. La questione del politico e della politica, della democrazia, è una questione che sembra greca, assolutamente greca per il futuro, il passato. E così, sarebbe troppo semplice dire non è vero e che è falso. No, no. Che vuol dire democrazia e che vuol dire politica? Ritorniamo alla mitologia dell'Occidente. Un'opinione ampiamente condivisa negli Stati Uniti dell'Europa e d'America è che la democrazia sia caduta una volta dal cielo. In Grecia, non soltanto in Grecia, ma in una sola città greca, l'Atene di Pericle. Ma, come strano. Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, gli storici della politica, incalzati dai politologi, limitano il confronto tra la democrazia antica e quelle moderne. Il movimento comunale in Italia, il Commons degli inglesi, limitano, dicevo, il confronto a giudici di valori, di jugement de valeur, il migliore dei quali induce a chiedersi se gli Ateniensi, i nostri Ateniensi, abbiamo veramente conosciuto la democrazia. Il politico come essenza, o la democrazia come un'entità assoluta. Tutto quello mi sembra falso, inutile e anche vuoto. Comparare è immediatamente d'aiuto per sfuggire alle porte chiuse di un miracolo greco, che non finisce mai, e di una civiltà occidentale sempre più obesa. Da una trentina d'anni il campo della comparazione può allargarsi ad altre società e a nuovi continenti. Per esempio, gli storici dell'Ucraina e del mondo russo hanno scoperto i modi così stranamente democratici dei cosacchi del XV secolo, mentre gli antropologi dell'Etiopia meridionale raccoglievano nelle loro reti pratiche autoctone di riunione assembleare, pari a veri e veri luoghi del politico. Quindi, no, 15 anni fa, ho cominciato a cercare come si possono inventare questi luoghi del politico. Tra Megara Ivrea in Sicilia, le comuni civili di Siena, Arezzo, Venezia, le costituenti francesi della rivoluzione, il Messico di oggi e tante civiltà e culture dove si inventa qualche cosa come il
politico. Ho detto qualche cosa. Per comparare c'è bisogno di conoscere, con l'aiuto degli esperti, una serie di esperienze già fatte. Ho citato i comuni dell'Italia, le assemblee dell'Etiopia, quelle della Grecia, con centinaia di piccole città. Il comparatista deve essere sperimentale e costruttivo e sperimentale. Per me era molto importante fare il vuoto, di rifiutare qualsiasi definizione del politico che fosse già pronta. Dunque, fare il vuoto, ma fin dove? Fino a certe pratiche del riunirsi, pratiche osservate in situazione di inizio, se è possibile, e dunque in forme semplici. Mi spiego. Primo orientamento, osservare pratiche di riunione con una volontà di riunirsi, volersi riunire. Sì, ma perché? Per dibattere degli affari comuni. E qui un orientamento, lo so bene, un orientamento molto ristretto, molto choisi. Ma non si tratta di riunirsi per una battuta di pesca. Ho bisogno di scegliere alcune procedure di parole tese verso un'idea di ciò che è comune. Con questo volersi riunire. E questa scelta forse è limitata, ma c'è un primo vantaggio. Si parte di una categoria che è elastica senza essere troppo fluida. Questa categoria s'apre dunque su una serie di interrogativi relativi a pratiche concrete. Mi spiego. Chi mette in moto il processo di riunirsi, con il qualunque del gruppo, un uomo autorevole, un capo eletto, un anziano, un individuo con poteri religiosi. A te domande e questioni per queste pratiche. Dove si tiene l'assemblea? In una casa? In un luogo che non è mai lo stesso? O in un luogo ritualizzato? E come era ritualizzato? Era un posto fisso? Uno spazio segnalato con una sua architettura? Altre domande. Chi apre l'assemblea? Come termina? Se c'è un dibattito, di che natura è questo dibattito? E qual è forse il calendario delle assemblee di questa comizia a Roma? È aperta questa serie di interrogativi, tutti relativi a pratiche concrete. lo si vede. Non si tratta d'altro di far riflettere sulla complessità della fabbrica, la fabbrica di una cosa che potrebbe essere qualche cosa come il politico. Dunque, dobbiamo all'inizio dimenticare il privilegio della nostra grecità e del nostro greco politico. Grazie. Non lo so, sì.
Sì, naturalmente le domande che pone Detienne si possono immediatamente trasferire sulla nostra esperienza quotidiana, moderna, oppure si possono trasferire a Roma. Anche a Roma esiste un grande spazio del politico che noi tendiamo normalmente a identificare con il nostro. Sono parole oltretutto assolutamente simili. A Roma esiste un senatus, come noi abbiamo un senato, esistono dei comizia, e noi usiamo ancora questa parola non per indicare delle vere e proprie assemblee legislative, ma fino a non molti anni fa si tenevano comizi in occasione delle elezioni. Quindi, insomma, come dire, uno si trova in un paesaggio familiare. Non sono abbastanza esperto di politica romana per fare un discorso su questo, però volevo portare la vostra attenzione su due aspetti che a me sembrano interessanti, sempre in questo gioco di, come dire, estraniare un po' i romani da noi, no? Riuscire a marcare le differenze per poi capire meglio loro e probabilmente capire meglio anche noi. Il Senato. Esistevano dei momenti in cui il Senato, per deliberare su un fatto anche importante, ricorreva alla consultazione dei libri sibillini. Libri sibillini, oracoli greci, raccolti una prima volta ai tempi di Tarquinio e poi, dopo un incendio, nuovamente raccolti da Augusto, e questi oracoli sibillini erano custoditi nel Tempio di Apollo sul Palatino. La consultazione veniva praticata solo da una magistratura, chiamati quindecemviri o quindecimviri, e questi all'interno dei quindecimviri c'erano dei magistri che erano gli esperti di libri sibillini. Solo il Senato poteva autorizzare la consultazione. A un certo momento il Senato incaricava quindi i magistri dei quindecimviri di consultare i libri sibillini, che consultavano, trovavano l'oracolo che secondo loro faceva al caso, lo portavano in Senato, lo leggevano e ne davano una interpretazione, perché un oracolo che si rispetti è ambiguo. Sennò che oracolo è? Come il Nostradamus, come le profezie di Fatima, deve essere vago. Ne davano un'interpretazione. A questo punto che cosa accade? Che i romani tutti si gettano o si strappano i capelli o esultano dalla gioia perché hanno sentito la parola del Dio? Assolutamente no. L'oracolo sibillino è tenuto segreto e presentato solo in Senato, e i senatori non possono divulgarlo. Si presenta l'interpretazione, sull'interpretazione dell'oracolo si vota. Se si ottiene la maggioranza l'interpretazione è buona, se no l'interpretazione è respinta. Io trovo questa sia una pratica interessantissima, perché, diciamo, combina la dimensione che noi riteniamo in qualche modo selvaggia dei romani, primitiva, con una pratica assembleare delle più raffinate. Fino all'ironia, c'è un caso narrato da Tacito, dice Tiberio criticò l'introduzione di un oracolo sibillino fra i libri perché era stata fatta fuori del momento necessario e soprattutto, dice, in frequenti senato, cioè mancava il numero legale. Allora, l'idea che uno mette, diciamo, insieme, no? Il problema è il numero legale, un problema di oracolo ci sconcerta moltissimo. Però è a questo punto, secondo me, quando nasce lo sconcerto che si comincia a capire. Ci si comincia a capire l'identità e l'alterità che noi abbiamo rispetto a questo popolo. Sembra che Cesare fosse ucciso per una questione di consultazione di oracoli sibillini. Si racconta che in uno di questi oracoli sibillini era scritto che sarebbe stato scritto che i romani non potevano vincere i parti se non guidati da un re. Siccome Cesare stava per partire contro i parti era evidentemente una manovra per dargli finalmente il titolo di re. L'interpretazione era garantita e pare anche la maggioranza in Senato, perché il responsabile dell'interpretazione era un Aurelius, zio materno di Cesare, quindi c'era proprio una connessione parentale. A questo punto i congiurati uccisero Cesare, perché a quel punto il Senato avrebbe votato, si sarebbe espresso favorevolmente su quella interpretazione, e a questo punto Cesare sarebbe diventato re. Ecco, identità e alterità di un luogo politico, quindi da un lato dei senatores che stanno in un senato, eccetera, dall'altro però delle pratiche di assemblea che ci sconcertano profondamente. Marcel, vuoi aggiungere qualche cosa sullo spazio del politico, su qualche altro tema di antropologia comparativa che ti interessa? Vogliamo chiedere se c'è qualche osservazione, qualche domanda da parte del pubblico? Noi siamo felici di continuare altre 6 ore, intendiamoci, ma a questo punto, come dice uno dei libri, il titolo dei libri di Detienne, è chi vuol prendere la parola, chi vuol prendere la parola, che era l'espressione usata dall'araldo greco che convocava l'assemblea. Allora, chi vuole prendere la parola? Ecco.
Con timore e quasi paura rivolgo a lei, professor Detienne, questa domanda, con una premessa. Parafrasando il termine usato dal dottor Bettini, monstrum, lei è per me un mostro sacro dell'antropologia. Le faccio questa domanda.
No, prego, per favore. Guardate. Mangiando spaghetti.
Non nel termine di paura, ma di evocazione, per quello che le sto per formulare. Quale identità i greci avevano di loro stessi quando si contrapponevano ai barbaroi, ai barbari, a quelli che non erano greci? E poi, nel mondo romano, l'editto di Caracalla del 212 ha, con quell'editto, rivoluzionato il mondo antico. Tutti chiedevano l'appartenenza a Roma, perché tutti volevano quella legge. Il concetto di bellum iustum, cioè questo desiderio di esportare la democrazia tanto cara alla famiglia Bush e non solo, da lei poc'anzi menzionata. E l'ultima, proprio perché è un francese, il secolo dei lumi, attraverso le menti ardite di questi speculatori intellettuali, ha un po' rivoluzionato l'ancien régime. Oggi è possibile arginare in qualche modo questa esportazione a tutti i costi di democrazia? È toccato all'Iraq, tra poco quel pantano, non so come si riuscirà a risolvere, toccherà all'Iran. Noi possiamo solo assistere inermi, dal momento che ciò che è successo potrebbe risuccedere? Grazie, scusate se mi sono dilungato.
Vorrei parlare in francese perché oui, on peut faire des approches comparatives des empires, des impérialismes et des différentes pratiques. Comment devient-on anglais dans l'Inde du 19e siècle, qu'est-ce qu'un hindou qui fait partie de l'Empire britannique, qu'est-ce qu'un habitant de l'Anatolie qui est entré dans le monde de la culture romaine, en recevant des droits et en devenant peut-être... Et on peut donc effectivement se demander ce que le projet de la famille Bush, parce qu'ils sont deux, au moins, plus quelques autres, a exporté la démocratie, donc en Irak, sans connaître la langue, sans connaître donc quoi que ce soit de ce monde, si ce n'est qu'il y a du pétrole, et donc convaincu que la démocratie est le support fondamental
du contrat américain, qui a ses vertus. C'est le monde du marché libre. On peut, dans un contrat, discuter des termes du contrat, c'est entendu. Mais alors, donc, on ne peut pas comparer ça de manière globale. Et pas de comparaison globale. On ne peut pas comparer un empire à un autre empire, l'empire russe à l'empire indien. Ou à l'empire... Non, c'est des trop gros objets. Il faut entrer dans les pratiques. Alors, les pratiques, donc, qu'est-ce que c'est que la démocratie pour les Américains? Pour les Américains, la démocratie est une part de leur religion. Elle est fondamentale. Ils croient dans la démocratie comme ils croient en Dieu, en Jésus. Bon. Et donc, ils croient dans la démocratie parce que la démocratie, ils l'ont appris à l'école, a fait que l'Amérique est grande et puissante, qu'elle a gagné la guerre, qu'elle a donc toutes ses vertus, toutes ses valeurs. Mais les pratiques de la démocratie américaine ont une histoire. La démocratie n'est pas arrivée d'un coup en Amérique. Au départ, il faut bon rappeler que l'Amérique, et chaque Américain devrait le savoir et l'apprendre à l'école, c'est 13 petites colonies qui se connaissent mal, qui se jalousent parce qu'elles appartiennent à des églises différentes, et qui constituent le premier noyau fédéral. Autour de quoi ? Autour d'une constitution. Et cette constitution, elle est écrite par un certain nombre, disons, d'intellectuels, de gens qui ont réfléchi à ce que pourrait être une bonne constitution. La constitution, ça existe au XVIIIe siècle et on en fabrique, on en invente entre Rousseau et les Américains. Et donc, leur image de la démocratie passe par le culte de cette constitution avec ses amendements successifs. Mais les Irakiens, qui ont une longue histoire et qui donc viennent du monde mésopotamien à travers toute une série d'épreuves, d'expériences, de traverses, ont eux aussi une représentation de ce qui est la décision commune, le pouvoir politique, la manière de choisir, de décider des choses importantes pour eux. Il y a un écart effrayant entre l'image simpliste qu'un Bush peut se faire de la démocratie aujourd'hui en Amérique comme un produit exportable, bon pour le marché, et d'une part, l'histoire de sa propre démocratie, les inventions successives pour fabriquer quelque chose qui marche, pour arriver à faire 50 États à partir de 13 petites colonies de rien du tout, pour réfléchir sur qu'est-ce que pourrait être une nation américaine. Et d'autre part, donc, ce monde qui est envahi de manière totalement injuste. J'espère qu'il y aura un jour et prochainement un tribunal de guerre pour condamner ces violences de l'Amérique à l'égard d'un certain nombre de peuples, dont l'Irak. Et pour faire reconnaître que si l'on croit en un certain nombre de valeurs, la guerre juste qui s'oppose à la guerre injuste est une affaire essentielle et cruciale. Et donc, n'est-ce pas, parler de la démocratie en général sans savoir ce qui se passe, ce que c'est. Donc c'est cas. Je pense que les Anglais avaient une connaissance profonde du Moyen-Orient, ils l'avaient appris à leurs dépens aussi. Mais ils ont fait l'effort de comprendre comment les chefs entre eux décidaient, comment des assemblées programmaient un certain nombre de choses importantes pour la vie commune. Ils ont eu des anthropologues sur place, ils ont eu des linguistes, ils parlaient les langues. Il faut parler la langue des autres. Il faut apprendre à comprendre leurs concepts et leurs catégories. Et il est bien clair qu'effectivement, les Romains, de leur côté, ont joué un rôle important parce qu'ils apprenaient ou ils avaient à leur disposition un grand nombre de gens qui étaient bilingues, trilingues, quadrilingues. Et c'est donc clair, comprendre l'autre avant de lui imposer nos valeurs absolues. Sur l'absolu des valeurs, il y a donc, il vient de mourir, Paul Ricoeur, qui est un philosophe, donc,
et qui a écrit beaucoup sur donc la manière d'écrire l'histoire, les récits, et la manière dont effectivement l'historicité se développe. Et elle l'a fait avec des catégories principalement germaniques et un peu françaises. Et dans son œuvre importante, il n'y a aucune place pour une nation, un empire, qui est la Chine, et qui pendant 1200, 1300 ans a fabriqué une histoire à elle, pour elle, un immense empire. Donc, tout à la fin de sa vie, il a reconnu que peut-être nous devrions mettre en doute le caractère absolu de nos valeurs occidentales. Et je crois que c'est très sage, parce qu'on devient plus sage d'abord, et qu'ensuite, effectivement, on s'efforce de comprendre qu'il y a d'autres manières de penser l'historicité, être dans le temps, faire l'histoire, définir ou non des fins de l'histoire, et que mettre en perspective notre approche occidentale unitaire, massive, qui est riche, c'est vrai, très riche, mais qui a toujours un sens aigu de l'orthodoxie, c'est une, je pense, un pas en avant fait un peu tard par un philosophe qui donc a vécu presque 90 ans dans la complétude de notre Occident et qui pensait sans doute aussi que la démocratie, elle venait des Grecs et que nous l'avions pour toujours.
Un'altra domanda.
Vorrei rivolgere una domanda a entrambi. Dunque, fare antropologia comparativa con gli antichi e con i moderni e con i contemporanei significa, in un certo senso, togliere lo studio dell'antichità da quell'angolino in cui spesso anche gli antichisti si sentono molto sicuri, e in un certo senso è anche un ruolo un po' innocuo in cui viene relegata dal resto della società civile. Diciamo, ed è qualcosa che non va tanto a genio anche agli stessi antichisti. Forse fare antropologia comparativa riguarda il modo in cui gli antichisti pensano se stessi. Ma dunque c'è un punto in cui antropologia e filologia diventano eversive, pericolose, e perché gli antichisti ne hanno tanta paura? È un grosso pericolo per noi, oppure...
Beh, non so se gli antichisti hanno paura dell'antropologia. Certamente, se uno considera la mole di pubblicazioni contemporanee sull'antichità classica, la parte riservata all'antropologia del mondo antico o all'antropologia comparativa del mondo antico è piuttosto limitata. Questo può essere anche semplicemente dovuto alla forza della tradizione, cioè certe cose si insegnano sempre in un certo modo fino al momento in cui il paradigma comincia a cambiare e vabbè, questo va di conseguenza. La domanda che lei fa però può anche richiedere una risposta più complicata, nel senso che questo dipende anche dalla posizione che l'antichità classica ha avuto nell'insegnamento scolastico in Italia, che è stato sempre molto forte e che adesso inevitabilmente si riduce sempre di più. Si riduce nei fatti, perché diminuiscono le ore a disposizione, perché risulta sempre più difficile, contagiare i ragazzi di questi interessi, nel senso che è finito anche un po' il modello autoritario per cui il latino e il greco si studiavano e basta, e essendo adesso comincia a diventare necessario spiegare anche perché e cercare di interessare i giovani a questi temi, è chiaro che qui c'è una riduzione palesemente del peso e del ruolo di queste materie. Del resto non si fa altro che parlare del classico, il classico, il classico, l'importanza del classico, eccetera. L'esperienza insegna che quando un certo oggetto viene mitizzato, e se ne parla in questi termini così generici e sempre potentemente elogiativi, questo corrisponde al fatto che questo oggetto è sempre meno noto, no? Quindi, come dire, ci sono varie spie di questa riduzione dell'importanza dei classici anche nella, come dire, costruzione della nostra identità culturale. A questo punto è possibile che molti antichisti reagiscono cercando di difendere estremamente quella che è la loro tradizione e forse, aggiungerei io, senza comprendere che invece è proprio rimettendo in gioco tutto questo straordinario sapere accumulato, rimettendolo in gioco in una prospettiva che è appunto quella della riflessione comparativa, della comparazione fra greci e romani, tra greci, romani e altri e noi contemporanei, questo diventa un modo veramente, come dire, intelligente e produttivo di continuare a mantenere vive queste cose, queste tradizioni. Aggiungo anche un altro aspetto che può essere interessante. Cioè, proviamo a immaginare che davvero i romani e i greci siano in qualche misura i nostri antenati. Questo può essere vero almeno nel senso, come diceva Detienne, che la costruzione è stata questa. Noi ce li siamo costruiti così. A questo punto molto spesso si nota che nelle tradizioni culturali diverse dalla nostra, gli antenati servono proprio a fare i confronti. Già lo facevano i greci, no? Faceva Tucidide quando diceva, beh, in fondo i greci delle origini erano come i barbari, quindi non ci scandalizziamo tanto dei costumi dei barbari. Oppure Tacito che nella Germania dice, i germani sono come i romani del buon tempo antico. Cioè, gli antenati servono a, come dire, a mediare il confronto fra culture. In questo senso noi potremmo utilizzare questa ancestralità costruita, peraltro, dei greci e dei romani nei confronti della nostra cultura proprio come una moneta per fare confronti, per quindi quando si scopre che i nostri antenati stessi erano diversi non ci si stupisce più che gli arabi possano essere diversi e che questo sia perfettamente legittimo. Se non ci sono altre domande, allora ringraziamo Marcel Detienne per essere qui e tutti voi.